Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Good morning Atariteca! Nel 1979 alla Universal sognano di guadagnare tanti bei soldoni profumati come i ragazzi di Taito. Per rendere questo sogno possibile, si avventurano nel nascente mercato dei videogames partendo da una buona posizione nel mercato dei pachinko. Prendono dei cabinati e ci infilano dentro cose, tra cui anche un clone di Space Invaders chiamandolo Cosmic Alien. 3 anni dopo, nelle sale giochi di tutto il mondo, si possono trovare vari cabinati della Universal, forse ancora quello di Space Panic, qualche cabinato di Ladybug, ma sicuramente almeno uno di Mr. Do, che è quello che sta vendendo un botto e sta trainando l'azienda. Un fiume di soldi entra nelle casse di Universal proprio grazie a Mr. Do, che nel 1983, alla vigilia del grande tracollo del settore, si classifica come 7° videogioco in assoluto tra i preferiti dei videogiocatori nordamericani. Visto l'andazzo, alla Universal decidono di scommettere il futuro della baracca sul pagliaccetto protagonista del loro gioco di punta, no? E numerosi progetti vengono messi in cantiere per dare continuità al mito. Vari sequel del gioco originale sono pianificati e c'è perfino l'idea di fare addirittura un laser game su Mr. Do. Ma come ha fatto Mr. Do a guadagnare così tanti soldi e popolarità? I motivi sono diversi, ma una cosa è certa. Anche se era impossibile trovarlo nel suo cabinato originale, non si può dire che fosse un gioco brutto. Ma adesso, prima di approfondire l'argomento, vi invito a visitare il grande circo Barnum del gruppo Telegram di Atariteca, dove i Flying Graysons si esibiranno apposta per voi. Se poi vorrete permettere al gran gestore quale io sono di riportare il circo nella vostra città, vi consiglio di sostenere l'iniziativa di Atariteca tramite l'offerta di un caffè, possibilmente effettuabile sul sito www.ataritecapodcast.it. E a questo proposito voglio ringraziare la magnifica Anne da Prato e Luca Severi. Grazie ragazzi per i vostri caffè. Il vostro contributo val bene l'acquisto di una nuova foca ammaestrata. Che lo spettacolo cominci!
Ti rendono giovane!
Molti vecchi merletti della generazione elettronica che hanno vissuto l'età dell'oro e dei videogiochi come me si ricordano benissimo i videogiochi classici come Pac-Man, Asteroids, Defender e Galaga, non solo perché adesso fanno parte di qualche pacchetto Nostalgic Edition da videogiocare sulle console moderne, ma se lo ricordano come un pezzo genuino e imprescindibile della propria infanzia, o adolescenza, o prima età adulta. Insomma, vedete voi. Mentre aziende come Namco, Atari e Konami sono immediatamente riconoscibili a quasi tutti i giocatori, non molti ricordano il nome di una piccola Universal. Occhio, che il nome non ha niente a che fare con la casa di produzione cinematografica, che appunto dal 1979 al 1984 sviluppò molti videogiochi per lo più dimenticati, mentre altri, come questo Mr. Do, si sono guadagnati un posto speciale nel cuore dei videogiocatori. Ok, certo, Mr. Do potrebbe non avere la stessa potenza evocativa di un Pac-Man o di uno Space Invaders. Tutti i titoli già sviscerati su Atariteca, peraltro, ditelo agli amici. Di sicuro non ha sviluppato un business di merchandising come Mario, oppure Sonic. e la maggior parte di chi c'era al tempo se lo ricorda più come un clone di Dig Dug. Ma tutto questo non cambia il fatto che Mr. Do fu uno dei grandi successi della prima età dell'oro del videogioco. Un successo totalmente imputabile ad un pagliaccio.
Ridi, pagliaccio, sul tuo amore infranto.
Che bella cosa!
Ma è delle spalla Bob!
Lo so, ed è mio. Ridi del duol che t'avvelena il
Tanto per incominciare vi dico che il designer dietro a Mr. Do è il signor Katsutoshi Ueda. Sì, non ridete, non ridete, state seri per favore. Classe 1954, che entra a far parte di Universal nel 1977, all'età di 23 anni, un giovanetto. Il suo primo lavoro in assoluto è Ladybug e il suo secondo è proprio Mr. Do. Dopodiché lascia l'azienda. Sul motivo per cui lo fa ci arriveremo dopo con calma, ma la cosa importante è che Katsutoshi però non si ritira, no, non ci pensa neanche lontanamente a uscire di scena, anzi accetta la proposta di Tekken, in seguito verrà ribattezzata Tecmo, forse ve la ricordate meglio così, e lì progetta molti titoli popolari come ad esempio, che so, Bomb Jack, Solomon's Key, vi dicono niente questi nomi? Ma rimaniamo su Mr. Do, che è, come detto prima, il suo secondo videogioco. Come nasce in lui l'idea di fare un gioco del genere? Beh, nel 1981 Katsutoshi va a visitare la MOA di Chicago per presentarci laggiù il suo primo lavoro, Ladybug. Con lui c'è anche il presidente di Universal, il signor Okada, e molti altri pezzi da 90, è un bel codazzo. Proprio sull'aereo che li conduce nella terra dei cowboy, il presidente Okada si rivolge a lui dicendo:
Katsutoshi, vorrei che il nostro prossimo gioco fosse tipo Dig Dug.
Katsutoshi ama i giochi di Namco, conosce benissimo Dig Dug, solo che non sa bene come interpretare quella frase.
Cioè, devo solo fare riferimento a Dig Dug oppure lo devo proprio copiare?
Non osa approfondire il discorso col presidente e risponde semplicemente:
va bene, ci penserò.
Ma in cuor suo sa benissimo che la cosa migliore da fare è creare un videogioco che le persone possano facilmente riconoscere e giocare. E poi, oh ragazzi, onestamente parlando, non è che avesse questa gran voglia di creare qualcosa di originale, eh? Succederà dopo, ma in quel momento lì non si sente ancora pronto. Alla fine della MOA, il resto della truppa si trattiene a Chicago per un'altra settimanella, mentre lui invece se ne torna in Giappone. Durante quel breve periodo di relativa tranquillità, comincia a studiarsi Dig Dug. Dig Dug è un gioco in cui ti muovi scavando un tunnel con il tuo personaggio, fai cadere i sassi in testa agli avversari, fai esplodere i nemici con una pompa. Ecco, quei due metodi di attacco, i sassi e la pompa, vale la pena copiarli, sì. Il metodo del sasso lo avrebbe riproposto pari pari, sostituendolo con una grossa mela. Ma quello con la pompa, farlo identico sarebbe stata una scopiazzatura troppo evidente. C'era il rischio di avere conseguenze legali. Si concentra su questo punto.
Viola! Oh! E urla piano, Dio Bono!
Si concentra su questo punto e l'ispirazione lo raggiunge nel luogo più impensato. Entra nel bagno dell'azienda e in quel momento, dalla finestra, vede una palla rimbalzante che rimane intrappolata nella grondaia della casa accanto. Ecco fatto, quello è il momento in cui viene creato Mr. Do. In circa un giorno completa tutta la sua visione. La proposta viene definita in 24 ore e a lui non rimane altro che lasciare il progetto sulla scrivania di Okada e aspettare che torni. Quando finalmente il presidente la esamina, convoca subito Katsutoshi e gli dice:
tieni per te le cose originali e gestisci quelle che già funzionano. Non è abbastanza simile a Dig Dug questo?
Katsutoshi prende molto male quelle parole. Per lui è una sconfitta personale e poi in Giappone queste cose non si fanno, no, proprio no. Torna quindi dal presidente con la lettera delle sue dimissioni, ma anche con una singolare richiesta.
Per favore, fammi fare quest'ultimo gioco. Lascerò l'azienda appena avrò finito di farlo.
Col senno di poi Katsutoshi rimpiange quella decisione, ma sapete com'è? Era giovane, era irruento, era giapponese, molto giapponese. Troppo giapponese. E quindi?
Capo, ma detta così sembra che io sia pazzo. Beh, ammetto che qualche dettaglio sia ancora un po' da limare, eh. Però ho elaborato un'idea per quel videogioco che deve assomigliare a Dig Dug della Namco.
Dimmi pure, Katsutoshi. Sto giusto compilando la tua lettera di licenziamento.
Forte la battuta, capo.
Non è una battuta, Katsutoshi.
Ah, non era una battuta. Ok, senta, comunque io ho avuto quest'idea coraggiosa e rivoluzionaria.
Come quando mi hai fatto comprare un barile di cimici per i tuoi studi di design per Ladybug e lo hai rovesciato in ufficio?
Cazzo, quella me l'ero scordata.
Io no, Katsutoshi.
Comunque, no, questa comunque è un'altra cosa, capo. Prenderemo due piccioni con una fava. Avremo un concept di sicuro successo e lo realizzeremo in massima economia.
Beh, suona bene. E a quale azienda dovremo appoggiarci per realizzare una cosa simile?
Ma come quale azienda, capo? La nostra, la Taito.
Noi siamo la Universal, Katsutoshi.
Ah, già, noi siamo la Universal. E quanti dipendenti abbiamo?
In questo momento credo che ne potremmo avere uno di meno.
Ok. Comunque, il gioco si chiamerà Mr. Do ed è molto simile a Dig Dug. E a proposito, lei mi aveva chiesto di farlo uguale o solo simile a Dig Dug?
Solo simile.
Bene, allora non si deve preoccupare, capo. Io sono un genio, come lei ben sa, e ho anche pensato a come ridurre al minimo i costi di produzione. Secondo lei, cosa può aver fatto un genio come me in questo caso?
Non saprei. Le valigie per la Patagonia?
Ma no, capo. Risparmiare sul costo del cabinato e produrre il gioco unicamente sotto forma di kit di conversione. Non era ovvio?
Bravo, Katsutoshi. Sto stracciando la tua lettera di licenziamento. Rilasciato il 21 settembre del 1982, mentre il mondo sta impazzendo per le produzioni arcade di Atari, Bally Midway e Williams, Mr. Do è figlio di una rampante Universal che lavora dietro le quinte e si fa conoscere con una varietà di sparatutto spaziali in stile Space Invaders, accompagnati da un primo largo successo chiamato Ladybug, come avevamo detto prima. Nonostante questo, però, l'azienda è ancora ben lungi dall'essere un nome riconoscibile in sala giochi. Per questo motivo si decide di mettersi a tavolino per pianificare meticolosamente un videogioco che possa permettere il salto di categoria, prendendo a riferimento un videogioco di successo per quel preciso momento storico, ovvero Dig Dug di Namco Atari. Come per Dig Dug, infatti, in Mr. Do è necessario scavare gallerie, combattere contro sgargianti nemici, raccogliere golosi frutti per incrementare il proprio punteggio, ma con alcune sostanziali variazioni. Invece di un minatore con la tuta da palombaro, il giocatore controlla un piccolo clown. Per difendersi, il pagliaccio non utilizza pompe d'aria, ma una powerball che rimbalza in maniera incontrollabile. E i livelli possono essere completati in ben quattro modi diversi, che vanno dalla raccolta di tutte le ciliegie, all'uccisione di tutti i nemici, al guadagno di una vita extra, oppure al guadagno di un credito bonus. Il 1982 termina senza troppi clamori per Mr. Do e fa spazio a un 1983 che, almeno inizialmente, non lascia intravedere grandi margini di successo. Poi accade qualcosa di grosso e di imprevedibile, che cambia completamente le carte in tavola. Beh, verso la fine dell'83 il mercato dei videogiochi raggiunge il punto di saturazione. Arriva il grande crash dei videogiochi, quando diviene chiaro che troppi videogiochi spazzatura sono stati commercializzati in seguito alla smania scatenata da Space Invaders, i guadagni cominciano a scendere, mentre i proventi dei videogiochi più scarsi, oppure ritenuti tali, precipitano in un burrone. Di colpo, gli operatori coin-op americani si trovano nella cacca fin sopra i capelli, con i magazzini pieni dei cabinati più vecchi ai quali nessuno vuol più giocare. Come si poteva uscire da una situazione come quella? È qui che si inserisce prepotentemente Universal, la quale, piuttosto che costringere gli operatori del settore a comprare un nuovo cabinato, concede a Taito i diritti per produrre e vendere Mr. Do unicamente sotto forma di kit di conversione. Taito prende la palla al balzo e distribuisce un kit destinato a sostituire parti esterne, il marquee, il pannello di controllo, gli artworks, queste cose qui, e la scheda interna dei cabinati meno popolari o rotti, sostanzialmente riducendo il costo del gioco per l'acquirente. Gli operatori, alla disperata ricerca di un modo per svuotare i magazzini pieni di vecchie apparecchiature da sala giochi, accolgono Mr. Do a braccia aperte, attribuendogli un inaspettato successo come alternativa economica a titoli concorrenti più costosi e dando inizio al periodo di grande popolarità dei kit di conversione. Verso la metà dell'83, Mr. Do è già un grande successo in tutte le sale giochi del Nord America. Gli operatori che hanno convertito i loro vecchi titoli riportano guadagni molto più alti rispetto alla maggior parte dei giochi nuovi di zecca pubblicati nello stesso periodo. Alla Universal brindano con caviale e champagne, vendendo più di 30.000 kit di conversione, il che si traduce in due fatti concreti. A, il gioco che molti percepiscono come clone di Dig Dug, in realtà è molto più diffuso rispetto a Dig Dug stesso. B, il successo dei kit di conversione come soluzione di mercato traccia una nuova direzione per l'intera industria dei videogiochi. Così, mentre i guadagni del settore continuano a calare, sempre più aziende cominciano ad offrire nuovi videogiochi sotto forma di kit per l'ammodernamento di vecchi titoli. Nintendo ne prende atto e rilascia kit per Mario Bros., Donkey Kong 3 e il VS Unisystem per convertire le vecchie macchine di Donkey Kong e Popeye, no? Anche Bally Midway e Atari seguono a ruota. La storia ci racconta che in seguito al crash dei videogiochi del 1983, parecchie società produttrici di videogiochi scomparvero. Quelle sopravvissute continuarono a fabbricare e a vendere qualche cabinato, ma altrettanto fecero anche per i kit di conversione, che al contrario vennero prodotti in numero enorme. Addirittura lo stesso Street Fighter 2 The World Warrior del 1991 di Capcom, vi ricordate? Spesso citato come il gioco che ridiede il via alla seconda età dell'oro dei videogiochi arcade negli anni 90, arrivò come kit di conversione, dimostrando ancora una volta che un videogioco poteva essere un grande successo indipendentemente dal fatto di essere inserito in un cabinato originale. I collezionisti di giochi arcade odiano i kit di conversione e quindi odiano Mr. Do, che è stato il gioco a scatenare la pratica comune di trasformare i vecchi cabinati classici in titoli più recenti. Tuttavia, senza i kit di conversione, il settore dei videogiochi americano si sarebbe schiantato ancora più duramente di quanto non fece e forse avrebbe rischiato di morire definitivamente. È un dato di fatto che la maggior parte degli operatori arcade riuscirono a sopravvivere a quel terribile momento proprio grazie all'impiego massiccio dei kit di conversione. Per questo motivo, sia i giocatori che gli operatori non dovrebbero che ringraziare Universal e il suo Mr. Do. Come gioco è ancora ottimo e adatto a tutte le età, proprio come Pac-Man. come kit di conversione, è arrivato al momento giusto, riuscendo a cambiare per sempre il modo in cui il settore dei videogiochi arcade si rapportava con se stesso. Dite quello che volete, ma Dig Dug non è riuscito a fare così tanto. E questo era tutto quello che avevo per voi oggi. Grazie per aver ascoltato. Grazie, 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 grazie a tutti. Seriamente, veramente, grazie un sacco. Grazie anche a tutti gli amici che ho incontrato al GameX di Carrara, a Luca Cusani, a Maurizio Pistelli, Carlo Sant'Agostino, Retro Bigini, Mike di Arcade Story, e Federico Gori dei Bitelloni e tanti altri che sicuramente adesso non ricordo. Un grandissimo Federico Gori che da adesso in poi dovremo chiamare tutti Katsutoshi. Grazie Federico per la tua gentile disponibilità a fare Katsutoshi. E che vi devo dire? Il link del gruppo Telegram è in descrizione, lo sapete. Mi sto preparando per la puntata finale, la centesima. Sarà una puntata speciale, o almeno vorrei che lo fosse. Sarà su YouTube. Esatto, avete capito bene. L'ultima puntata di Atariteca sarà su YouTube, perché ovviamente, lo sapete, io sono troppo vecchio per andare su Twitch, sono sempre un passo indietro. E sarà ospitata sul canale Luke74 Channel, ovvero il canale YouTube di Luca Cusani. Almeno per il momento sembra che sarà venerdì 17 giugno, eh? Venerdì 17 giugno, mind date, venerdì 17, eh? Quale altro giorno poteva essere l'ultima puntata di Atariteca, no? Quindi venite a vederci a partire dalle 21.30. Poi ci sarà l'estate. Andremo al mare, suderemo tutti quanti e alla via così. Ah, ah, l'estate, l'estate, che sogno. Se volete potete offrirmi un caffè sul sito di Atariteca. E ci sentiamo giovedì prossimo con la 97esima puntata. Meno due puntate alla fine. A risentirci!